Harry Styles, Sign of the Time. Questa è una canzone bellissima che ho ascoltato un milione di volte, almeno un milione di volte.
Poi dura 6 ore e mezza, facciamo tutta la trasmissione.
Allora, una canzone di qualche anno fa, no? Non tantissima, adesso non ricordo, ma tipo 5 anni fa, più o meno, no? E canzone che si presta molto un po' a tutti i video. Per esempio, ho visto un video di uno con un Harley che esce alla sua Harley con la telecamera montata, sai, sul petto, avete presente? Si fa un bel giro sul lungomare con questa musica in sottofondo, video bellissimo, ma non sono mai più riuscito a ritrovare, ho visto su Facebook. Se siete all'ascolto e avete fatto questo video, mandatelo per favore. Dove lo mandate?
Diamo i nostri contatti allora.
Diamo i nostri contatti subito. Allora, intanto diciamo, siamo Mirko, Mauro. Gigi, poi c'è il regista che è DJ Bombay, stasera c'è anche Daniele, DJ Daniele.
Dovevo dire questo, che la stiamo dedicando a una nostra piccola grande fans.
Che si chiama?
Martina. Salutiamo Martina. Ciao Martina.
Quante ne ha?
A 16 anni.
16 anni, ciao Martina, buon gusto, l'ha scelta lei?
Ha scelta lei, sì.
Ottimo gusto.
Ah, brava Martina.
Allora, scusate il disordine, questo è DJ Fox Radio, ci potete seguire su www.djfoxradio.com oppure sull'app che si chiama appunto DJ Fox Radio, oppure su tutti i vari aggregatori musicali, insomma. C'è il TuneIn, conosci TuneIn?
TuneIn è un mio amico
che c'ha la lavanderia oppure la fruttivendita.
TuneIn è uno di quelli più, diciamo, più famosi, poi c'è un bar, insomma.
TuneIn è... E il Matt, di solito, sai, il Matt del paese si chiama o TuneIn, o GJet.
Da noi
si chiama Mirko.
Sì, è vero. Ma poi tra l'altro c'è anche Don TuneIn, c'era anche la Fiction, una volta non si chiamano Fiction, oggi si chiamano Fiction, una volta si chiamavano...
Sceneggiato.
Ma no, sceneggiato un po' troppo indietro, un po' troppo Rai.
Telenovella.
Telefilm.
Sì, era più telefilm, era più azzeccato in quegli anni, insomma, negli anni in cui c'era Don Tonino. Allora, dicevamo, i contatti sono questi, quindi potete scriverci se volete, mandarci una foto o mandarci, che ne so, un vocale al 351 96 026 12, lo ripetiamo, quindi prendete carta, penna e calamaio. C'è qualcuno che mi ama? Com'era la strofa?
C'è qualcuno che mi ama.
Una cosa del genere, sì. Allora, 351 96 026 12.
Sì, fate il numero piano perché le linee sono intasate.
Sono intasatissime. Il telefono è bollente. Noi abbiamo il telefono rosso come Batman, è presente sotto la campana, esatto, di vetro. C'è DJ Bombay che con avete presente quelle pinze che si usano per i camini?
No, esatto.
Alza la cornetta perché è rovente. Allora, potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook che è Scusate il Disordine, potete scrivere sulla pagina Instagram che è scusate.ildisordine.
Bravissimo.
E potete venire qua a bussarci se volete, la porta è aperta, venite, siete ben accetti.
Ma soprattutto diamo l'IBAN.
Sì, l'IBAN è IT.
IT.
Va bene.
00000.
Oggi è il 15. Facciamo vedere che siamo in diretta. Oggi è il 15 dicembre 1982.
Esatto.
L'Italia ha vinto quest'estate.
L'Italia ha vinto i mondiali. Mia sorella è appena nata.
Mesi. Paola. E niente, adesso noi siamo qua tra
al governo c'è, sì, boh, Fanfani.
Sì, o Andreotti, che è al governo da 50 anni, esatto, quindi non sbagli mai.
Ma Andreotti adesso non c'è più.
Siamo nel 82. Ronald Reagan è il
presidente della Repubblica Americana.
Esatto. Repubblica degli Stati Uniti d'America, sì, esatto. E
si fa un gran parlare del matrimonio di Lady Di.
Esatto, nel 82.
Ho visto la serie
Con questo Carlo, no?
Carlo. Principe del Galles. Avete visto la serie TV The Crown?
No.
Non l'avete vista?
No, però mi hanno detto che è molto molto carina.
È bella, è molto bella. Io l'ho vista tutta e la consiglio. È un po' una palla certi passaggi, però.
L'attore che interpreta Carlo ce l'ha le orecchie.
Sì, allora, un po' tutti, Camilla compresa, nella serie sono un po' più bellini che nella realtà. Oh. Okay. Perché l'hanno resi un po' più... E poi ha fatto una scelta bizzarra,
un po' più commerciale, diciamo.
Il regista, sì, che ha fatto le prime due stagioni con degli attori. La seconda e la terza e la quarta stagione ha cambiato gli attori, cioè invece di truccare e invecchiare i personaggi
li ha cambiati direttamente,
li ha cambiati, solo che non si assomigliano per un cazzo con quelli delle due serie, ma proprio completamente diversi. C'è la regina ai dentoni, Camilla è una gnocca, questa roba qua.
Allora salutiamo subito i Celtic Riders. Allora Celtic è importante dire, allora ci sono i Celtics che sono i Celtics di Boston, no? Boston Celtics, che sono dei bravissimi cestisti americani. Poi ci sono i Celtic, che sono invece degli alcolisti qua di Cernusco, di Carugate, e delle zone di Roncello, insomma, le zone di qua intorno, no? Anche di Roncello, se non sbaglio, c'è qualcuno, insomma, Roncello della Brianza, comunque della zona dell'Inter, una milanese, abbiamo qualche milanese.
Vergate sul membro,
ma sai che mi hai anticipato una battuta, va bene.
Niente. Usmate con
Verratti. Lo scriveremo dopo.
Salutiamoli. Salutiamo
Celtic,
il Celtic.
Che sono in tanti, adesso il numero preciso non lo sappiamo, ma sono in tanti.
Milioni di milioni.
In quattro.
Che ci ascoltano sempre.
Ma ci ascoltano anche tre amici. Possiamo salutare a Giada, che è una delle mie amiche preferite, e il suo amico che si chiama Cuono, come Perry Cuono, però quello era Cuono di cognome, credo.
Sì. Invece questo è Cuono di nome?
Questo è Cuono di nome.
Come l'hanno voluto male i genitori.
Esatto. E Lorenzo, quindi Giada, Lorenzo e Cuono.
Ok, da dove?
Sono qua di Milano, ma Giada è paesana a Gigi perché è di Ostuni.
Ah no, pensavo Bolzano.
Che non c'entra un cazzo, come quando a me dicono: ma tu sei di Milano? Ah, io c'ho un cugino a Brescia.
Fa piacere. Sì.
Però vabbè, insomma, io, sai, noi settentrionali abbiamo l'idea della Puglia un po' tutta uguale.
Tu sei rimasto ancora. Perché lui è rimasto ancora a Regno delle Due Sicilie, capito? Quindi tutto quello che c'è in quella zona lì è tutto vicino.
Ostuni è una particolarità, viene chiamata la città bianca, è tutta completamente bianca.
È vero.
Non c'è un muro di colorato, è tutta bianca.
Come mai? Hanno voluto risparmiare sul ducotone traspirante. E tutti usano quello.
Ci buttano.
Bene, bello però, fa molto Grecia, no?
Da visitare, ragazzi, da visitare.
Va bene, mandiamo una canzone, Bombay. E poi andiamo avanti con le nostre cazzate. Che di solito è martedì sera.
Io vorrei salutare Cuono. Perché
salutiamo Cuono. Cuono Giada e Lorenzo. Allora adesso ascoltiamo Imagine Dragon, Radioactive. Canzone molto bella, molto rilassante, ma che anche incalza un po', no?
Il nostro spirito.
Per partire alla grande, insomma, da subito. DJ Bombay fa segno, non ho capito che fa segno. Poi vedo anch'io il countdown. Stai tranquillo, DJ Bombay. Imagine Dragon, allora siamo caricati, siamo pronti. 15 gennaio, oggi è 15 gennaio, 15, eh sì, 15 gennaio, 15 sì, dicembre. Quindi,
siamo in diretta.
Siamo in diretta, gennaio. 15 gennaio del 1932. Allora, 15 dicembre, oggi facciamo gli auguri a Red Ronnie.
Ah,
perché?
Perché
sarà il suo compleanno,
la comunione, la cresima.
Non penso abbia fatto la cresima.
Allora, fa il compleanno, fa 69 anni, quindi lo salutiamo.
Già 69. Ah, ci picchia,
mi spiace, prendetelo con le pinze perché vado a memoria, quindi potrebbe essere anche una cazzata. Prova a cercare. Red Ronnie mi piace particolarmente perché mi ricorda questa cosa. Mi ricorda quando ho iniziato a fare radio.
L'altro ieri,
era 1989, ero un bambino, andavo ancora alle medie. Fare radio, ho iniziato a frequentare le radio, non è che facevo granché, stavo lì e cercavo di capire 69 anni, cercavo di capire il lavoro, insomma, mi piaceva molto il mondo della radio, quindi andavo in una radio locale qui di Cologno Monzese, soprattutto la domenica mattina, soprattutto quando bigiavo la mattina alla scuola, e passavo le giornate, insomma, con gli speaker nello studio, e mi piaceva molto il mondo della radio. Il lunedì sera sulla DJ, che io ascoltavo già da qualche anno, andava in onda Biba Polula, che era una trasmissione.
Biba Polula, she's my
ogni volta che pronunciavo questo nome partiva questo gospel. Allora andava in onda la trasmissione di,
certo, io non mi perdevo una puntata
di Red Ronnie, bellissima, 3 ore di diretta, adesso non ricordo, tipo dalle 9:30, una cosa del genere, insomma, no,
fino a mezzanotte.
Sì, se volevi sapere qualcosa di musica che non fosse Gianni Morandi o Celentano, dovevi ascoltare Droni, perché le novità arrivavano da lì.
Sì,
quindi
rock di tutti i tipi. Lui poi era molto bravo. Per la prima volta, la cosa molto interessante di questa trasmissione, che secondo me ha dato anche un giro di svolta alla radio, e la cosa veramente che ha cambiato forse in quegli anni la radio è stata che lui teneva il telefono aperto, ma non per le dediche, o perlomeno non solo per le dediche, o non principalmente per le dediche, ma per sentire le storie di vita. Quindi chiunque poteva telefonare e raccontare un po' i suoi dubbi, le sue perplessità, i suoi problemi, un po' una sorta di amici antelitteran, ma non amici quelli di oggi, amici quelli di oggi ballano, gridano, fanno, disfano, fanno le capriole.
Sfida, fanno le sfide.
Amici, se ricordate, all'inizio era più invece un programma per ragazzi.
Sì, perché c'era la cosa, c'era Lella Costa, non c'era la
De Filippi. Sì, anche poi quando era la De Filippi, inizialmente aveva mantenuto quel format, no?
Poi dopo è diventato.
I ragazzi si raccontavano. E questa era una cosa ancora prima, successa ancora prima. Stiamo parlando della fine dell'89, gli inizi degli anni 90, perché era forse fine 89, inizio 90. Quindi stiamo parlando di 30 anni fa.
Mica, quanto siamo vecchi.
Veramente. Io però ero molto piccola, un anno.
Noi, cioè, in quegli anni lì già noi monavamo, perché avevamo 14-15 anni, sì. Cioè non io e te, nel senso, sì, in generale.
Sì. Sì, in generale. Però era bello, la sera mi piaceva molto sdraiarmi nel letto, no? Poi, secondo me, finiva
pasticciarti.
Con Red Ronnie in sottofondo.
Pasticciarti, no, perché dopo Red Ronnie andava in onda a colpo grosso. Cinci,
no, Red Ronnie era in radio. Era...
Datemi tanti
Red Ronnie era in radio.
Un'ora che parlo di radio.
Ah, scusa.
Era Radio DJ.
No, c'era anche la trasmissione.
C'era anche la trasmissione, ma sto parlando della trasmissione radio.
Non ti ho seguito quel pezzo, l'ho
ho
perso.
Detto 30 volte perché... radio in un minuto, però forse avete capito televisione, va bene, ma non fa niente, non fa niente, mi chiami la neuro. Allora, stavo dicendo,
poi dopo spegneva la tele, la radio,
andava a vedere Colpo Grosso con Umberto Smaila,
con
Monique, che Monique abitava qua a Cologno, intanto la vediamo, sì, in giro, tra
le la sentiva via radio, Colpo Grosso, capito?
Sì, sì.
Gli piaceva sentire solo la musichetta, certo, in pratica.
Quegli anni si sentiva, certo, Colpo Grosso e Radio Maria, che si sentiva ovunque, qualunque cosa avesse una cassa.
Anche nei citofoni.
E, insomma, quindi era molto bello la sera ascoltare queste trasmissioni, mi ricordo, lo ricordo con molto piacere. Quindi io credo che Red Ronnie sia uno di quelli che ha messo sicuramente la sua parola nella storia della radio.
Assolutamente. Comunque ti confermo che ha 69 anni.
69 anni, benissimo,
io,
benissimo.
Io potrei confermarti che si chiama Gabriele Anzalone.
Anzalone, sì, sì. Ha preso il nome da, allora, Red perché è colore dei capelli. No, io ricordo questa cosa.
Sì.
E il Ronnie, diciamo, il Ronnie da un corridore di Formula 1, un pilota, ce l'ho scritto da qualche parte.
Ah, sì,
Ronnie,
sì,
Peterson.
Sì. Ronnie Peterson, volevo dirlo. Sì, sì.
Quindi, insomma, bei ricordi legati alla radio, insomma.
Che poi non è iniziato come disc jockey, ma lavorava come cassiere in banca.
In banca.
Ah sì, lui sì, era un bancario.
Sì, sì. Sì, era un bancario e poi ha deciso di ributtarsi nella musica.
Beh, ce ne sono tanti, no, che hanno fatto primo lavoro, tra virgolette, normale, poi sono diventati artisti o cantanti o DJ o
sì, sì,
attori,
anche molti sportivi, no? Anche...
sì, perché non sempre, diciamo, il successo arriva subito.
Guarda Bukowski, no? Che è diventato famoso a 60 anni. Infatti io non perdo le speranze.
Beh, anche Ligabue, no? non è arrivato un cantante famoso giovanissimo, diciamo, no?
Sì.
Fare male di Tiziano Ferro,
non mi piace nessuno, cosa vi devo dire? Mi piace molto la canzone che adesso mettiamo.
Tipo?
Se non leggo male, perché sono senza occhiali.
Abba, Dancing Queen. A chi la vogliamo dedicare questa canzone?
Dedicata a Giada, Lorenzo e Cuomo.
Questo è un classicone.
Li dedichiamo tutte a Cuomo.
Tutte.
Un classicone di 100 milioni di anni fa, però molto bello. Si riascolta sempre molto, molto, molto volentieri e non manca mai, soprattutto ai veglioni di Capodanno.
Assolutamente.
Canzone senza tempo, e come diciamo prima, sempre bella da riascoltare. Dovremmo mettere però una delle canzoni, dei grandi classici come questa, come si dice, in maniera sistematica.
Almeno una trasmissione, hai ragione.
Almeno uno, due, almeno. Sì, perché sono quelle canzoni che non ti stanchi mai ad ascoltarla.
Le piume di struzzo le tolgo,
no, allora,
o le tengo?
No, tieni le piume di struzzo, ti stanno bene. Mi viene in mente, sapete, le canzoni molto... molto belle, che piacciono molto, poi diventano dei tormentoni, lo sappiamo tutti, no?
Sì.
A un certo punto scocciano, no? Vi faccio l'esempio, la lambada, no?
Beh, la lambada ce l'hanno somministrata in ogni
successo stato. Planetario, no? Piaceva a chiunque, ovunque. Poi a un certo punto, tutta l'estate dell'89 è stato bellissimo. In autunno già era così, a dicembre già ci aveva sfrangato.
Sì.
Qualsiasi cosa,
ma è l'effetto che fa un po' la musica latina, a meno che non la balli,
esatto.
Cioè, se vai a ballare la salsa, hai detto salsa.
Ecco, allora, vediamo questa roba. Allora, Mauro ha scoperto di aver voglia di ballare a 45 anni, tipo, no?
Sì, esatto.
Fino a quel momento aveva ballato il ballo di San Vito, una volta che era stato male.
I duri non ballano, era il mio motto.
Esatto, come diceva in Out.
Esatto.
I veri uomini non ballano.
Esatto, poi un giorno è stato a ballare la salsa.
A ballare la salsa e va impazzito per la salsa. Quindi lui e sua moglie, tutti i giovedì
andiamo a ballare la salsa.
Andate ancora?
E adesso purtroppo siamo fermi per il Covid, proprio adesso che stavo diventando bravo.
Cioè,
avevo un gioco d'anca che sembravo Elvis, sì, Presley.
Era tipo, sapete cos'era? Non mi ricordo se Canzone di Natale, no, era qualcosa tipo uno di quei film con Christian De Sica che diceva: stai attento che c'è un gioco d'anca che ti metti incinta, una roba,
sì,
genere. Tu,
esatto,
eri così anche tu.
Io ero così, beh, infatti.
Il Celentano della Brianza.
Esatto.
Ma io da quando frequento la scuola, cioè, non posso più sentire una canzone di salsa perché devo alzarmi e ballare.
Certo, anzi, addirittura se tu pronunci la parola salsa. No?
Salsa, hai detto salsa.
Si alza e balla, va bene, l'abbiamo perso anche a lui.
Salsa!
Allora, Stiamo ballando? No, cioè, allora,
i duri non ballano.
I duri non ballano mai, te lo devo insegnare io.
Che deliziose tendine.
In neurotrofidia almeno di più di 20 anni fa, forse guarda, sì, del 97, 98, insomma, sono cose che si sanno ormai. Bellissimo film guardato, dove c'era anche uno dei coprotagonisti, era Tom Selleck, di cui poi parleremo più ampiamente.
Ah, giusto, bravo.
Vero, sì, ti ricordi? Sì, che sì, c'era, vero, il grande Tom.
Che era quello che faceva, sì, sì, il professore gay che non era dichiarato, no, mi confondo.
No, quello era Kevin Spacey, mi sembra. Era Kevin Spacey, non me lo ricordo. Tom Selleck faceva il giornalista.
Ah, giusto, faceva il giornalista.
Giornalista, sì.
E poi c'era anche un altro, Matt Dillon forse, chi era l'altro?
Forse sì.
Sì, l'altro che faceva il cantante esordiente.
Adesso lo cerco.
Allora, facciamo l'almanacco, cosa dici?
Oh mio Dio.
E ora?
Dobbiamo farlo.
È l'ora dell'almanacco?
Ci tocca.
Mandiamo il jingle?
Dai.
È l'ora dell'almanacco!
Allora, poi i Celtic ci hanno detto che sono in 20-ordici, che è il numero preciso. I Celtic sono in 20-ordici. Allora, almanacco semiserio dell'anno 2000 e tanti. Mi segui, Mauro?
Ti seguo, aspetta che non riesco a fare due cose contemporaneamente, stavo cercando il cast di...
Come tutti gli uomini, non sei multitasking.
No, zio, nulla.
Allora,
vai.
Oggi è 15 dicembre, si festeggia Sanatoria.
Oggi?
Sì.
Non era il compleanno di Red Ronnie?
Sì, ma è un santo, sto dicendo.
Ah, Sanatoria.
Sanatoria, protettore di quelli che quando gli dicono hai pagato la... Noi generalmente ci speriamo al grande Nino Frassi, lo diciamo sempre.
Certo.
Protettore di quelli che quando gli dicono hai pagato le tasse, loro rispondono no, tanto prima o poi ci penso alla sanatoria.
Ah, già bene, boh, non so.
Sì.
È anche... ancora così. C'è l'indulto
più o meno. Perché è anche protettore di quelli che quando gli chiedono hai pagato le tasse rispondono: no, speravi in una sanatoria, ma mi è arrivata la cartella esattoriale, mi hanno pignorato la casa, la macchina e un quinto dello stipendio. Quindi insomma.
Equitalia non perdona e non dimentica.
Protegge un po' tutti. Oroscopo. L'oroscopo è Sagittario, questo è il segno del mese, no?
Eh sì.
È il quindicesimo segno dello zodiaco.
Non sono 12, quelli sono i segni zodiacali.
Sono 12.
12, ma questo
è arrivato tardi.
Ah, io, va bene. Paolo Fox.
Sarebbe rabbrividisce.
Paolo DJ Fox.
Allora, è governato da Saturno e da Marta.
Non è Marte.
No, perché Marta, cioè, come tutte le donne,
governa.
Io sono sempre molto arrabbiato quando entro in casa, dico a mia moglie: ricordati che in questa casa comando io. Adesso dimmi immediatamente dove sono i piatti da lavare. E questo un po'.
Conoscendo sua moglie è vero.
Perfettamente.
Non ho dubbi.
Ordinami allora, di fare i piatti.
Allora, il Sagittario è un segno che tende ad aiutare gli altri perché è un segno di fuoco. In particolare di fuoco a metano. E si sa che il metano ti dà una mano.
Eh sì.
Si sa da tanti anni questa cosa.
No, dice, va bene.
Il fuoco c'è, mi sembra. Lo dice anche Paolo Fox.
Sì, sì, sì.
Quindi, vabbè, questa qua te la diamo buona.
Allora, il suo colore fortunato è il color lampo.
Cioè, che colore sarebbe?
Sai, prende quando c'è il temporale che arriva il lampo e tutto si illumina di bianco, avete presente?
È un colore, è un po' quel colore là. Un po'
particolare. E quindi è bianco?
Non è proprio, perché lui illumina a giorno, hai presente? Quando arriva il lampo di sera, così.
È un lampone.
È un colore 3D.
Esatto, è un effetto speciale. Potevamo stupirvi con effetti speciali.
Effetti
ma costava una cifra che non siamo detti di spendere. Allora, il suo portafortuna è la pietra refrattaria per pizza.
Cioè?
È la pietra refrattaria per pizza, quella pietra che vedono anche...
La pietra ollare.
Non so, sì, quella che tu praticamente... È la pietra apposta perché qua c'era la pizza. Refrattaria cosa vuol dire? Mi insegnavano a scuola le superiori, il professore di
che
tecnologia.
Che tende a non fare le cose, cioè refrattaria.
A non assorbire il calore, ma a rigettarlo indietro. Materiali di cui sono fatti i forni, no?
Certo.
Sono refrattari, come me, io sono refrattario.
Praticamente il mio cervello. Che
è refrattare, refrattario. Qualsiasi tipo di forma di vita intelligente.
Va bene, interessante.
Allora, su quello fortunato, io naturalmente l'ho scritto l'almanacco, c'è scritto qua, tutta roba vera. E il suo portafortuna, la pietra refrattaria per pizza, il suo giorno fortunato è il giorno della mungitura delle vacche.
C'è un giorno, no, le vacche vanno munte tutto il giorno, cioè tutti i giorni.
Tutti i giorni, dipende però, ci sono giorni in cui si munge di più. Questo abbiamo tratto da Sani Gesualdi. Allora, la parte del corpo più sex...
Ci sono giorni che si munge di più, sembra il titolo di un film porno. Ci sono giorni.
La parte del corpo più sexes,
sexes
del Sagittario è la peluria dietro il collo. Avete presente la peluria?
Ah, sì, sì, cresce fastidiosa.
Dietro il collo. Però,
vabbè, può essere che qualcuno la ritenga sexy, in effetti.
Certo. Poi, pregi e dispetti, allegrezza.
Allegria.
Pigrezza.
Pigrizia.
C'è scritto qua.
No,
scritto...
traduco per... Per
infatti, i sagittari sono molto bravi a cucinare gli spaghetti, aglio, ozio e peperoncino.
Olio, mi sembra. Olio, sì, olio. Io
sì, sono pigri.
Benedetta Parodi, io l'ho vista.
Però sono pigri,
tutorial.
In effetti, quindi ci
può stare, vabbè.
Perché sono pigri.
chiederò a Benedetta Parola.
Allora, personaggi famosi del segno dello scorpione, del Sagittario, che fanno il compleanno oggi. Cioè, sempre, lo fa sempre, questo fa compleanno ogni volta che andiamo in onda noi. Pablo Tiscasso, pittore litigioso, questo è uno che mena tutti. Poi abbiamo a proposito di Ostuni, quelle zone lì, Quentin Brindisino, un regista del Salento, di quelle zone lì.
È tutto uguale la Puglia.
Poi c'è il cantante dei Bon Jovi.
Aspetta, ce l'ho.
John Bon Jovi.
John
Bon Jovi. Cantante molto educato. John Bon Jovi. Buongiorno. Educato.
Sì, e poi dice, entra e dice sempre allegria.
Bravo, con la cartelletta in mano e gli occhialoni. Poi, allora, abbiamo questo attore americano un po' balbuziente, ecco, un po', diciamo, capito, un po' diciamo dall'altra parte del fiume, diciamo. Morgan Freeman. Sei presente chi è? Morgan Freeman. Va bene.
Droga,
fa dei bei film. Allora, questa settimana per i Sagittari è prevista fortuna e alla schedina farete 14.
Ma io non me ne intendo, ma non si faceva 13.
Ma fortuna vuol dire fare 14, 13 l'ha fatto in tanti.
Perché
fino
oggi, sei talmente fortunato che ne azzecchi uno in più.
Vai sopra il 13.
Ne azzecchi uno in più.
Trovi tanta fortuna, ci vuole. Consigli finanziari, licenziatevi in modo che il quinto dello stipendio Equitalia non ve lo può prendere. Cioè, quello
giusto,
diciamo prima, no?
Questo non ci avevo mai pensato.
Così li freghi tutti.
Questo sì, questo è un
Però finalmente ci penso.
Poi, proverbio del giorno, se vuoi giocare all'8 devi svegliarti alle 7. Poi dipende anche da quanto è lontano i tabacchi, insomma, dipende.
Ci può stare, dipende, perché c'è una certa ora, chiudono le scommesse.
Tu devi giocare alle 8, all'8 devi, insomma, svegliarti alle 7. Allora, il 15 dicembre, questo è l'evento di oggi più importante, il 15 dicembre dell'82, parlavamo prima del 1982, esattamente 38 anni fa, Mauro,
io,
addobbando l'albero di Natale, impara che le luci di Natale sono molto belle e che il corpo umano può trasmettere la scossa elettrica.
Sì, questo ogni anno io faccio questo. Ancora oggi.
Da allora, infatti, qua dice, da allora, ogni anno a Natale, Mauro addobba l'albero con le scarpe antifurtunistiche con la sua gomma isolante.
Eh sì, ho imparato.
Ecco, esatto. Abbiamo anche noi qua i nostri tecnici.
E con tutto ciò
è imparato.
Impara ogni anno.
Vedi? Perché sono ragazzo della fine intelligente.
Bravo. Poi programmi TV, diciamo che facciamo anche un minimo di guida TV, su Rai 1 alle 20 il telegiornale, su Rai 3 alle 21.30 un giorno in macelleria, un po' l'evoluzione di un giorno in macelleria, c'è un giorno in pretura. No?
Infatti adesso... non c'era il giorno in pretura.
C'è un giorno in macelleria, tu vai lì, c'è quello, senti, mi fai una tagliata, quello... un po' di... lascio?
Ho fatto un'etta e mezzo, che faccio? Sì, lascio.
Poi c'è quello che si asciuga le mani sul... sul coso, sul grembiule, no, bianco, tutte queste cose qui. Con l'altra file coltelle, però è bello.
Che vuoi, la salsizza?
È TV verità.
Ce lo ripongo nel sacchetto.
Non ce l'ha, sto di spiccioli, non ce l'ha 50 euro.
Abbiamo già fatto 10 puntate, praticamente. Di...
Poi su Canale 5 invece un film prima TV, molto bello, un film, una primissima TV, infatti è del 1985. Allora, un reduce del Vietnam lascia tutto e apre un'azienda agricola. Rambo 2 la vendemmia. Poi va lui con le, insomma, delle persone.
Me la ricordavo diversa la trama.
No, ma era più o meno così. Insomma, questo era un po' l'almanacco. Adesso noi mandiamo una canzone, che siamo andati un po' lunghi. Allora, questa è la serata della bella musica. Kasabian, questa è una canzone bellissima. Goodbye Kiss. Questa la dedichiamo a mia moglie, perché mi ricorda sempre mia moglie questa canzone. Anche se il titolo è Bacio d'addio, però. Non puoi...
Guarda che avvocato, non
ti lo so, lo so. From the start. Le mie canzoni amare, Fosco 17. Prima avevamo ascoltato invece Kasabian, che ho detto che mi piacciono molto. Sì, Goodbye Kiss era la canzone. Bella canzone del 2012 che ha avuto molto successo, estratto dall'album Velociraptor.
Ma quante ne sa?
Ma quante ne sappiamo? Canzone che mi piace molto, l'ho già detto. Infatti, l'ascolto, cioè, se non nella mia playlist. Anzi, ricordiamo che noi abbiamo anche delle playlist su Spotify.
Su Spotify abbiamo la playlist di Scusate il disordine.
Abbiamo varie, sì. Cioè, Scusate il disordine by Mauro, Scusate il disordine by Mirko, poi c'è Scusate il disordine anni 80 che ho fatto sempre io.
No, io non ci sono.
Scusate il disordine no. Italiane che ho fatto sempre io.
Era Benista. Daniele che mi guardava male, perché ci manca male.
No, Gigi sta usando la
malapena. Farò anche
Gigi sta usando la malapena al telecomando della televisione. Il resto non è tutto un pochino più complicato.
Guidato.
Più complicato.
Ma
Mauro, dimmi.
Prima hai citato tua moglie, volevo dirvi questa cosa. Anche voi quando tornate a casa dopo la trasmissione e vostra moglie vi ha ascoltato, vi cazia?
A me non mi ascolta, questo problema non c'è. Quindi
non ti ascolta.
Tranquillo,
io tutte le volte prendo un cazziatone.
Perché?
Cioè, come entro in casa, semplice, ma sei un cretino, ma te, ti sembra che si poteva dire quella roba là, ma hai detto una parolaccia,
è una censura, diciamo, postuma, ma è giusto.
Mi cazzi di brutto,
giusto, giusto.
Per qualsiasi, infatti sono imbarazzato, non so cosa dire.
Ma sai, guarda, una cosa, quando iniziabbimo a fare questa trasmissione, se ben ricordi, con l'amica andavamo sempre, cioè non andavamo mai in diretta, no? Sempre
no, era registrato,
tutto registrato, sì. Solo in diretta,
solo in diretta,
era senza registrato,
senza registrato,
no, era tutto registrato. Ed era importante di ascoltarsi proprio per
sì.
capire gli errori. Io, per esempio, il mio, diciamo, errore più evidente è quello di parlare molto veloce, magari anche di mangiarmi un po' le parole. Quindi, riascoltandoti, riesci a capire quando magari sbagli.
Vedi adesso stai andando più piano.
Vedi, in questo momento, per esempio, sto parlando con una voce
Mirko è veloce in tutto.
Dovremmo incominciare
non
a
credo,
parlare.
Sì. Potrei smentirti. Se volessi, caro amico Mauro.
Io sono testimone, no, non esatto. è veloce in
Senti.
Tutto.
Ho fatto anche un corso di edizione, adesso sono molto bravo a
dire. Hai fatto il corso di edizione?
Sono molto bravo a dire Piero.
Piero.
Settembre.
In fondo al corridoio.
Ecco.
L'ho fatto anch'io. L'ho
no,
fatto
non
anch'io.
Ho fatto il corso, stavo
No, scherzando. Io l'ho fatto veramente con una maestra bravissima, tra l'altro. Il problema è che dopo 3 o 4 lezioni lei mi ha detto
ti ha cacciato.
No, mi ha detto guarda, tu questo accento non lo perderai mai. Fai una cosa, fa nel tuo punto di forza.
E tu hai fatto così, in effetti.
Io ho fatto così, così parlo con le vocali larghe, me ne fotto e faccio il milanesone.
Ah,
hai capito, animale? Esatto.
Tu sei un po' tipo ecumene, come il grande Dogui.
Di Dogui, esatto.
Che adesso è un po' imitato da quell'altro che fa il milanese imbruttito, che a me, se devo essere sincero, non piace tanto.
No, mi piace tantissimo.
Certo, perché tutte ste cacate a te ti piacciono. Comunque a me non piace tanto perché mi ricorda un po' troppo il Dogui, ma il Dogui era...
No, il Dogui era inimitabile. Io ho letto anche il libro che a te piacerebbe molto perché è un libro di aneddoti, parla molto della Milano anni 80, 90, parla di Pozzetto, di Iannacci, parla del Dogui.
Al secolo Guido Nicheli, no? Odontotecnico, anzi odontotecnico.
Esatto, avete in comune anche,
anche il diploma di odontotecnico.
Il diploma di odontotecnico.
Sì.
E lui era un figo perché lui lavorava, faceva i denti, faceva le cose,
sì, sì.
Poi dopo appena metteva insieme un po' di soldi, sì, partiva, andava in Spagna, sì, sì, andava in viaggio.
Lui diceva lavoravo, appena avevo due soldi da parte che
sì,
potevano essere utili a fare un viaggio interessante, partivo
chiudevo, sì,
tutto,
sì,
chiudevo il laboratorio e partivo.
E poi uguale quando prendeva i soldi che faceva l'attore, sì, faceva una comparsata oppure faceva un film, prendeva, si faceva pagare, sì, poi partiva, stava via fino a che non finivano i soldi.
Tra l'altro diciamo, c'era quel personaggio, ma che in realtà lui non aveva creato niente, e lui era così.
No, lui
non
era
aveva
così.
Creato un personaggio,
no, questo
no?
Lo dicevano tutti, lo dicono tutti, che lui praticamente era così,
interpretava
anche
se stesso, sì, diciamo.
Ma io l'ho conosciuto, te lo raccontai che lo conobbi,
no, non me lo ricordo. Vuoi raccontarlo anche a noi un attimo?
Sì. No, quando da ragazzo lavoravo da, si può dire, boh, insomma, lavoravo in una grossa concessionaria di moto.
Ah sì, sì, mi ricordo.
Lui venne
a Cinisello,
a Cinisello. Adesso si è, sono spostati, ci sono ancora, e, ma ero ragazzino, avevo 18 anni, avevo iniziato a lavorare a 19 anni. E lui venne lì ed era uguale, cioè la cosa impressionante è che lui parlava così.
Piace,
era,
compro.
Però era molto simpatico, era molto simpatico.
Vedi, povero Dogui che
non ha comprato un cazzo.
Però era simpatico.
Invece ho venduto una moto, sapete a chi?
Che denaro.
A denaro.
L'avevi raccontato. Denaro. Chi è denaro, per quei più giovani, era un cantante.
Catch the Fox.
Sì, dalla fine degli anni 80, insomma, cantava no. Catch the Fox.
No, era quello dei panini alla lista dei famosi.
Sì, bravo lui,
sì, quello che
poi
ha rubato i panini.
Don't sì. Break My Heart, la canzone piante. Famosa sua.
Gli ho venduto un Honda Shadow.
Ah, è l'intenditore, sì, sì. Gli piacevano
sì,
del
sì.
custom.
Sì, 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 era simpatico, era simpatico.
Bene.
Poi insomma, vabbè, ci sono tanti aneddoti che adesso non posso raccontare.
Io raggio.
No, se no prendiamo una denuncia.
Va bene, senti, oggi allora c'è un altro evento di questi giorni, no? Cosa è successo l'11 dicembre del 1980, ovvero 40 anni fa?
Io ho limonato, no, non mi ricordo, no, nel 1980.
Un po' piccolino, insomma,
avevo
un po'
d'arte,
però,
no.
Insieme, era un po' piccolino.
Andavo a scuola.
Di prima elementare, proprio.
Aveva i capelli, però, mi pare.
Allora, avevo i capelli, biondi,
a caschetto. Col ciuffo, abbiamo visto prima una foto, che non possiamo naturalmente pubblicare, ma
che
aveva...
Peccato.
La tua foto di quando eri piccolo, ce l'avevo qua dalla tua classe.
Sì, perché Mirko viaggia con le foto di sua figlia nel portafoglio.
Sì, no, ricordiamo questa cosa. In una scuola elementare, cioè la nostra scuola elementare dell'epoca, un anno hanno fatto questa cosa di mettere le foto di una volta, no? Nell'occasione dei 40 anni della scuola.
E c'ero io nelle foto.
Nell'occasione dei 40 anni della scuola. C'erano le varie classi. Io, guardando, ho visto anche la foto, ho visto un baccalà con ciuffo biondo. Questo è Mauro.
Altissimo.
Altissimo, io me lo ricordo. Così. All'epoca...
Va ora in onda quando Mauro aveva i capelli.
Ecco.
erano quegli anni, no?
Erano quegli anni.
E, insomma, gli piaceva fare, farsi il ciuffo, no? Si usava anche il ciuffo in quegli anni.
Si usava.
Aveva i capelli liscissimi, mi ricordo.
E biondissimi,
anche vero, sì. Sembrava un tedesco. Classico, ma qual è questo? Un tedesco?
Sì.
Poi alto 2,20 già in prima elementare.
Praticamente sì.
Quanto sei ad alto adesso? 1,90?
Adesso sono 1,92, ma penso che alle elementari ero già 1,80.
Sì, era un pochino più alto di me all'elementare. In effetti non arrivo a quell'altezza che hai tu, però insomma sono anche...
Sarà la carburazione
sì, che ha fatto crescere così tanto. Allora sì, l'11 dicembre del 1980... andava in onda in America alla CBS americana la prima puntata di un eroe dei nostri tempi, possiamo dire, Mauro, no?
Assolutamente, è una delle persone che ha ispirato la mia vita.
Ah no, anche a me.
Hai fatto l'esatto contrario poi.
Sì, l'unica cosa che ho avuto in comune per un certo periodo erano i baffi. E la camicia havaiana, perché io d'estate giro sempre con una camicia havaiana. Quindi avrete intuito che stiamo parlando di...
Sì, di chi stiamo parlando?
Colino Rosso, no, cos'era?
Allora, cinci, baci, cinci,
ci andiamo.
Ah, ok.
Chi è?
Magnum
P.I.
No, Algida. Allora, sì, è Magnum P.I. Prima puntata l'11 dicembre 1980, poi in Italia in realtà è andata in onda nell'82.
No, noi lo guardavamo da ragazzini, secondo me più avanti.
Nell'82. La prima puntata, tu tieni conto che sarà andata in onda magari nel preserale. No?
Sì, però io non mi perdevo una puntata.
No, aspetta, noi lo guardavamo, almeno io lo guardavo quando tornavo da scuola, dalle medie, quindi lo guardavo diciamo all'1:30, alle 2 mentre mangiavo, mi ricordo questa cosa. Quindi era una sorta di replica, no? della prima, seconda stagione, terza stagione. Ciao Daniele, salutiamo Daniele che se ne sta andando.
Ciao Daniele, grazie di esistere. Grande,
silenziosamente, Dani. Grazie Dani, ciao.
Silenziosamente, adesso passa di là, ci fai i portafogli, se ne va. Esatto. Le borse, portafogli, giubbotti e se ne va a casa. Sì, no, allora il 13 marzo dell'82 va in onda... in Italia, andrà in onda dall'82 fino al 1990, le 8 stagioni, prima su Canale 5 e poi su Italia 1. Grande Magnum P.I., lo ricorderete, Thomas, il nome per esteso era Thomas Sullivan Magnum IV. Lui era, ricorderete, era un ufficiale della Marina, dei Navy SEALs americani. Dopo un bel po' di anni, insomma, di onorato servizio, era anche in Vietnam, decide di... era stata anche dei servizi segreti della Marina, non solo nei
questo Navy SEALs. Non me lo ricordavo.
Sì, era stata anche negli ultimi anni li ha fatti nei servizi segreti della Marina. A un certo punto decide di diventare PI, ovvero Private Investigator.
Investigatore
privato, sì, infatti è Magnum Private Investigation, in realtà la Magnum PI. Cosa fa? Va a abitare nella Dépendance. Io lì ho scoperto che cos'era la Dépendance, ma probabilmente buona parte d'Italia ha scoperto cos'era la Dépendance. Della villa di Robin Master, che era questo scrittore di gialli.
Higgins.
No, Robin Master era la villa di Robin Master.
Era allora Higgins.
Conosci bene. Allora, Quail...
Ma no, perché io non c'ho memoria, mi ricordo
allora,
le cose.
Quail Higgins III era interpretato da John Hillerman. Era un ex sergente maggiore della British Army, aveva i suoi due Doppermano, Zeus e Apollo, ed era, diciamo, il guardiano, il fattotum,
il maggiordomo
di questa villa bellissima di Robin Master. Era uno scrittore di gialli.
Robin Master che non si vede mai.
Mirko
Satuto è di questo.
Magnum P.I. è il mio idolo, ho avuto anche io i baffi con Magnum P.I.
Come si chiamava l'amico quello che guidava l'elicottero?
TC è l'acronimo di Theodore Calvin.
Sì,
aveva anche il furgone.
Così
con...
sì.
No, il furgone con...
E l'altro amico che era in marina con lui?
Rick.
Madonna, ma sì.
Però vero... Allora, lui, per farlo arrabbiare, lo chiamano Orville. Era un ex mitragliere della marina, il suo nome era Orville Wright Richard. E lo chiamavano Rick, insomma, lui... Lui era, diciamo, il gestore, il direttore artistico, possiamo dire, del Kinkamehameha Club, che era... Ricordate il locale?
Tutto, è un'enciclopedia. Che modello era la Ferrari?
A 308
GTS.
GTS, ok. GTS. Stavo dicendo, non volevo dire una cazzata, mi sono fermato.
Il telaio è 2909.
No, sì, sono... Allora,
vogliamo tutti i nomi dei proprietari.
Data
del passaggio di proprietà.
Allora, facciamo così: mandiamo una canzone perché siamo un po' lunghi.
Sì, vai.
E poi andiamo avanti con col buon Magnum P.I. Palle di Natale, questa è una canzone che noi ogni anno mandiamo in onda con piacere, no? Il mese di dicembre, già da qualche anno, mandiamo in onda questa canzone del 2016, il titolo è, potete anche cercarla su YouTube o comunque insomma su tutti i vari siti, insomma, i portali. Si intitola Palle di Natale, Smile, It's Christmas Day. La canzone di Natale è realizzata dagli adolescenti del progetto Giovani. Potete andare anche, se volete, sul sito www.ilprogettogiovani.it, c'è anche la pagina Facebook della pediatria oncologica della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Canzone scritta e arrangiata con la collaborazione di Stefano Signoroni, con Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Jacopo Sarno, Andrea Vigentini, Marco Scipione e Massimiliano Paganin. Noi la mettiamo tutti gli anni volentieri per ricordare una nostra amica,
sì.
Si chiamava Sefora Marino, e lei ha cantato, era una bravissima cantante, aveva fatto già varie canzoni di grande successo.
Si possono sentire sempre su YouTube.
Sempre su YouTube, potete
andare
a cercare.
Basta mettere il nome.
Sefora Marino. Lei era ricoverata, stava facendo un percorso terapeutico in questo ospedale. E hanno fatto insomma questo bel progetto. Purtroppo poi Sefora ci ha lasciato pochi giorni dopo il suo 18° compleanno, però è rimasta questa canzone e altre belle canzoni per ricordarla. Se andate su YouTube potete vedere che la canzone ha più di 15 milioni di visualizzazioni, è fatta un po' per sensibilizzare
la ricerca
perché ci sono insomma tante problematiche che non conosciamo. Andate sul sito e andate a leggere e informarvi un po' su quello che fa il progetto Giovani. Questo noi ogni anno a dicembre
doverosamente
lo facciamo, ma lo facciamo volentieri per ricordare una brava ragazza,
una bravissima ragazza. Dai, ciao Sefora,
ciao. Yellow River dei Cristi, canzone che ci è stata richiesta, guarda caso, da Cristina. Cristi, quindi Cristina, va bene.
Sì,
allora torniamo al nostro Magnum. Allora, stavamo dicendo, ma sai che per esempio Magnus si era sposato?
Ma nella...
Non tutti sanno che.
Durante la serie?
Sì.
Ma nella realtà o nel telefilm?
In realtà si era pure sposato quattro volte, però dico nella serie televisiva lui si era sposato. C'è questa puntata nella... Non ricordo se era la prima o la seconda stagione.
Me lo ricordo.
Non ricordo se era la prima o la seconda stagione. Lui si era sposato in Vietnam con questa ragazza molto bella, vietnamita, credo,
sì,
anche
sì,
lei.
Sì, me lo ricordo.
E durante un attentato lui era convinto che lei fosse morta, insomma lui è tornato negli Stati Uniti, ma in realtà in una puntata lei riappare e insomma lui pensa di vedere un fantasma, in realtà è realmente la sua moglie, quella che è in quel momento ancora sua moglie. Si rivedono e lei è sposata con un generale, insomma un pezzo grosso vietnamita. Cosa succede? L'intrigo qual è? Lei era già sposata prima di Magnum, questo vietnamita. Lei crede che lui sia morto, di conseguenza si sposa con Magnum. Poi lui riappare, Magnum crede che lei sia morta, quindi lei annulla il matrimonio con Magnum e continua il suo primo matrimonio, no?
Sì, me lo ricordo.
È un po' macello. C'è questa, diciamo, particolarità. Loro, prima di salutarsi per l'ultima volta, quando lei dice a Magnum: guarda, per ragioni di Stato non possiamo più stare insieme, io te sono sposata con lui da prima. Comunque lui è un pezzo grosso vietnamita, non posso. Però diciamo un'ultima notte d'amore ci scappa.
Ah sì?
Da questa un'ultima notte d'amore nasce una bambina.
Ah sì?
Sì.
Questo non me lo ricordo.
Sì, nasce una bambina che si chiamerà Lily Tommy Magnum. Eva Longoria, che se vi ricordate è quella bella moracciona che recitava in Desperate Housewife.
Non me lo ricordo.
Non te lo ricordi?
Sì che me lo ricordo io.
Si parla di moraccione, lui subito si ricorda.
Perdonatemi.
E cosa fa Eva Longoria? Si mette a ideare un seguito di Magnum P.I. dove la protagonista è la figlia, ormai grande, no? La nostra Lily Magnum, ormai grande. E prende, diciamo, le orme del padre. In realtà,
cioè, si fa crescere i baffi.
Si fa crescere i baffi in giro con la Ferrari. No, cosa succede? In realtà questa serie doveva andare in onda sulla ABC statunitense, ma non...
Sì, beh, allora,
non vede la luce.
Così
diciamo.
Come era con me, mi sembra un po' una caccata. Già.
Non vede la luce.
Di partenza non mi sembra.
Però non credo che sia
casa di
più
successo.
Di tanto una cagata come è stata quella del 2018 del nuovo Magnum. Hai visto? Io non ho neanche voluto guardare.
No, no,
sono rifiutato. Hanno rifatto una sorta di
senso. Magnum, sono come le cover band, non hanno senso.
Con un attore che sembrava più una fighetta imbellettata. Cioè, Magnum è Magnum, col Magnum, pelo sul petto, il baffo, così deve essere Magnum, no?
Esatto, esatto.
Non quello che si fa la ceretta, si fa le sopracciglia.
Io non mi faccio le sopracciglia.
Non te le fai?
No, le sopracciglia no.
Bravo. La ceretta?
La ceretta sì.
Come la ceretta sì?
Certo, io mi faccio la ceretta sul petto e non solo.
Ah. Ma cosa... basta, non voglio più sapere niente, per favore. Allora.
Una puntata però la dedichiamo alla depilazione. Tutti i metodi. Cosa ne pensate?
Non vedo l'ora.
Ne parliamo. Metodi di depilazione e mestruazioni dolorose. Questo sarà il tema.
Sì, magari un po' prima dell'estate.
Sì, verso l'estate, perché anch'io adesso magari sono un po' più trascurato, perché tanto è inverno.
Certo. Allora, Cristina ci scrive, guardo il collegio e ascolto voi, quindi vedo il preside che canta Yellow River.
No, anch'io adesso appena torno a casa vado subito a vedere il collegio, non mi perdo una puntata, è fichissimo.
Bravo, allora
dopo il cazziatore di tua moglie.
Dopo il cazziatore, mentre mia moglie mi cazzia, perché...
Chi tra l'altro sui ceci?
Le ho scritto, ci stai ascoltando? E lei mi ha risposto, hai paura, eh?
È giusto, è così che deve crearsi quel clima di terrore.
Esatto.
Comunque, sapete che Tom Selleck ha rinunciato, cioè fu costretto a compiere una difficile decisione, cioè quella di rinunciare a fare, cioè doveva scegliere tra fare il protagonista di Magnum P.I. e fare il protagonista di un film di Steven Spielberg che era I Predatori dell'Arca Perduta.
Caspita.
Scelse di fare...
Ce lo vedevo bene come Indiana Jones.
Sì, meglio anche di Harrison Ford, secondo me. E scelse di fare Magnum P.I., non so se ne sia mai pentito, io non me ne sarei pentito, però comunque Magnum P.I. ha dato la magna per 8 anni.
Quello sì, però dopo lui non è che abbia fatto sti gran filmoni.
Sì, cioè In and Out, tre uomini e un bambino,
era terribile. Poi mi ricordo una roba bizzarra tipo Carabina Quickly che sparava.
Ah, bravo, sì, bravo, è vero. Middle West.
Poi un altro con un'attrice fighissima che è qualcosa con pericolosa, seduzione pericolosa, qualcosa del genere. Cioè, non è che abbiamo fatto poi questi filmoni.
Quello può essere. Allora,
dimmi. Ritornando a quello che hai detto tu di Indiana Jones,
Indiana Jones.
Non si finisce mai di imparare.
Con l'India.
Il decimo episodio dell'ottava stagione ricalca in maniera
evidente.
A questo.
Si mette il giubbotto di pelle e il cappello con la tesa e la frusta anche, ricordo.
È una parodia che fa lui del film.
Sì, cioè, più che una parodia, diciamo un richiamo, una citazione di questo film che lui poi non ha interpretato. La voce di Masters, di Robin Masters non si vede mai, no? Si vede sempre di sguincio, di dietro, di sotto, di sopra, ma mai in faccia, non si sa chi è. Nella versione originale è quella di Orson Welles.
Ah, caspita.
Sì, perché sostanzialmente di Masters si sente solo la voce, no? Qualcosa si parla al telefono, qualcosa si intravede in qualche scena, ma non si vede la faccia. Allora, Orson Welles avrebbe dovuto fare la sua comparsa nell'ultima puntata dello show come Robin Masters, rivelandosi finalmente al pubblico che dopo 8 anni voleva sapere chi era il proprietario di questa villa. In realtà, purtroppo, il povero Orson Welles morì poco prima delle riprese per un arresto cardiaco, quindi non andò mai. E decisero di non sostituirlo con nessuno, in sostanza poi non si vede mai chi è Robin Masters. Per un periodo qualcuno pensava fosse Higgins, no?
Sì.
Poi Higgins gioca un po' su questa cosa nelle ultime stagioni, lascia quasi credere che sia lui, ma poi sapete che lo intervistarono il produttore, che era chi si ricorda chi era il produttore che appariva sempre?
No, non mi ricordo.
Si chiamava?
Mi arrendo.
Thomas. Sempre, veniva fuori scritto sempre. Thomas P. No, Donald.
Trump.
Donald B. Bellisario.
Ah, Bellisario.
Bellisario, il famoso il Belli. Bellisario, che fu anche il produttore di Jack, Avvocato in Divisa.
Jack,
Avvocato in Divisa. Ricordi anche quella serie molto più recente, degli anni 2000. Insomma, gli chiesero: senti, ma Robin Masters, chi era? Come si dice? Era Higgins? E lui disse no, categoricamente no, erano due persone distinte, anche perché in alcuni casi c'era Robin Masters che rispondeva al telefono dall'aereo e Higgins che era a villa, quindi non poteva essere lui, no? Non è che ci voleva un fulmine per capire sta roba, però insomma c'era un po' questa questa doppia valenza di Higgins. Chi ricorda, sapete chi ha comprato la villa, quella villa Honolulu? Non è Honolulu, perché l'isola hawaiana si chiama Oahu. Chi ha comprato quella villa bellissima?
Chi l'ha comprata?
Per la modica cifra di 8,7 milioni di dollari l'ha comprata una società immobiliare con a capo Barack Obama.
8,7 milioni non è neanche tanto.
Barack Obama,
sì.
Quanto sarà di rata mensile?
E ci costruisco una bella baracca, ha detto. Non so, di IMU non so, pagano tanto, secondo me. Mandiamo un'altra canzone, Bombay. Sì. Kylie Minogue, piccola, bella,
caruccia, precisa, no? Mi piaceva, mi piace ancora, non è più ancora. Giovanissima, beh, è ancora una bella donna,
sì,
no?
È ancora etero, diciamo.
Io sì, lei mi sembra di no, però.
Ah sì? Non lo so, non seguo. No, è un po' che non si sente, però lei mi sembra, no?
Sì, è stata male, ha avuto un po' di problemi, però ha fatto, dopo questa canzone che divenne famosissima intorno al 2004-2005,
sì, più o meno, sì.
Poi ha fatto altri pezzi, c'ha 52 anni, stavo guardando, è australiana.
Australiana.
Però si mantiene bene.
Sì, sì, stavo guardando delle foto. Adesso faccio la mia classica ricerca, cioè aggiungo al suo nome e cognome la parola nude.
Ma non era hot?
Però.
Hot e nude, dipende.
Dipende dalla casistica.
Sì, diciamo che si conserva bene.
È arrivato un messaggio.
È arrivato un messaggio. Melissa che salutiamo.
Salutiamola.
Da
ciao Melissa.
Sesto Giovanni. Ci scrive Selec e Leri Manetti.
Sì, le manette era Rick.
Rick.
Quello che interpretava Rick.
A serie conclusa, aprirono un vero locale a Honolulu.
Sì, sì, sapevo questa cosa, è vero. Hanno aperto in società questo locale, insomma... Honolulu, appunto, come diceva.
Continua il messaggio.
Sì. Continua.
In questa veste, Manenti... Sì. Appare più volte nella serie TV Hawaii 50.
È vero.
Come gestore del locale.
Sì, è vero. Facciamo delle comparsate spesso. Sì, anche nella serie dopo di questa.
Ma è possibile che poi Tom Selleck ha fatto un'altra serie dove faceva anche lui tipo le investigazioni in marina, roba del genere?
Allora, aveva fatto qualcosa, sì, che ha avuto pochissimo successo. Adesso non me lo ricordo benissimo. Sì, però aveva fatto... naturalmente non si chiama Magnum P.I., si chiama in un altro modo. Aveva fatto qualcosa... di simile, ma senza...
Qualcosa sui Navy Seals investigativi, qualcosa del genere, ma non era un granché.
Sì, poi, allora, Daniele ci scrive anche il remake dell'A-Team fa abbastanza cagare. Il remake dell'A-Team...
Ha ragione, sì, in effetti sì. Ma un po' tutti i remake,
tra l'altro,
devo dire.
Se ricordate, Magnum P.I. ha fatto anche delle incursioni in La Signora in Giallo. Anzi, sì. No, al contrario, La Signora in Giallo... fa un'incursione Magnum P.I., difende Magnum da un'accusa di omicidio, poi forse la puntata forse finisce nella Signora in Giallo e fa anche un'incursione, se non ricordo male, in Simon & Simon, che era un altro, insomma,
Simon & Simon mi piaceva,
genere, insomma, con come si chiamava i due attori, insomma, carino anche quello. Era a Magnum P.I. ha dato un po' il via a tutte quelle serie dove c'è il reduce del Vietnam che si rifà una vita, in sostanza.
Sì. Esatto.
Lui guidava una Ferrari, lo ricordo. Poi c'è un altro personaggio forte, era il tenente Yoshi Tanaka, il tenente della divisione omicidi di Honolulu, ricorderete, che faceva sempre delle battutine, che parlavano sempre dei Tiger Detroit. Lui era molto famoso, era molto appassionato dei Detroit Tigers, aveva anche il cappellino, no? Con lo stemma dei Detroit Tigers.
Sì.
Allora lui guidava una Ferrari, no? Magnum P.I. in questa serie. Pensate che i produttori inizialmente avevano pensato a una Porsche 928, la 928, e avevano chiesto alla casa automobilistica di produrre una vettura con il tettuccio extra large in modo da facilitare un po' le riprese dall'alto, no? Le riprese aeree. La Porsche rifiutò, la produzione quindi virò verso la Ferrari. Dicevamo, la Ferrari era la 308 GTS del 79, poi c'è stata una 308 GTS dell'81, una 308 GTS 4 valvole dell'84. Tenete conto che durante le riprese furono usati dai 3 ai 5 esemplari per ogni modello. Alcuni furono utilizzati per le scene d'azione, altri per i primi piani, insomma, in base a quello che dovevano girare, insomma, c'era una Ferrari ad hoc. Tenete conto che Tom Selleck, essendo molto alto...
È alto 1,93 m, un centimetro più di me.
Sporgeva la parabrezza.
Sì, si vedeva anche.
Quindi, cosa è successo? Intanto tolsero l'imbottitura dei sedili. Fecero delle modifiche alle Ferrari, tolsero l'imbottitura dei sedili. Furono spostati proprio i sedili più lontano possibile dal volante, ma comunque lui non poteva guidare col tettuccio chiuso. Se ci fate caso, Magnum P.I. non c'è mai col tettuccio chiuso.
Sì, un po' anche perché alle Hawaii. Infatti vi tolgo una curiosità.
Sì.
Io avevo un caro amico che purtroppo non c'è più, che vendeva automobili, e un giorno mi venne a trovare con una Ferrari 308 GTS come quella di Magnum P.I. uguale, e che aveva da vendere, aveva ciulato, insomma, per fare il weekend. E siamo andati a fare un giro e io tentai di guidarla, ma no, non ci riuscii perché avevo le... praticamente è troppo piccola, non riuscivo, no, anche tirando indietro tutto il sedile avevo il cambio sotto il ginocchio, non riuscivo a mettere le marce, quindi purtroppo non sono riuscito a provarla. Era fisicamente impossibile. Infatti mi domandai: ma come fa Magnum P.I. a guidare?
No, avevamo fatto delle modifiche. Fatto delle modifiche.
A saperlo gli potevo...
La targa, ricorderete, era Robin 1. È una targa personalizzata. Nella sigla di testa, però, in realtà, del telefilm compare senza targa personalizzata, una targa normale. Per le scene più spericolate e avventurose, per evitare di fare danni di quelli un po' sostanziosi, usavano delle Pontiac che erano più leggere, erano facilmente modificabili. Facciamo insomma sembrare una Ferrari, no? Per fare le scene quelle in cui si potevano fare danni, no? Effettivamente. Va bene, grande Magnum ci ha detto tutto quello che doveva dirci, quindi noi possiamo andare avanti. Mauro, vuoi dire qualcosa?
Io, giusto per dire che siamo anche una trasmissione di cultura, devo dirvi che finalmente dopo anni di ricerche e di guerra tra la Cina e il Nepal, hanno deciso che la misura dell'Everest.
Oh, era ora.
Ce l'hanno fatta, perché probabilmente il problema era che i cinesi misuravano quei metri di Wish. e facevano fatica.
Wish,
I nepalesi invece avevano, insomma, alla fine pare che hanno, sono arrivati a una conclusione. E l'altra cosa bizzarra è che negli ultimi anni è cresciuto di 86 centimetri.
Beh, si muovono sulle montagne, a così poco tempo 86
ma 86 centimetri mi sembra tanto.
È tanto 86 centimetri. Allora, bisogna sempre dire che le misure le hanno fatte i cinesi o delle robe dei cinesi, anche alla luce, diciamo, degli ultimi avvenimenti, mi fido sempre poco. Però così è, cioè l'hanno misurato con vari strumenti. Prima hanno iniziato con un metro da sarta, ma ci voleva troppo. Poi sono passati alla bindella.
Alla bindella.
E questa è stata l'esclamazione quando non tornavano i conti. E alla fine hanno usato dei sofisticatissimi sistemi satellitari, tutto delle robe che adesso con gli altimetri, le cose. Insomma, alla fine hanno detto che è aumentato di 86 centimetri.
Praticamente siamo arrivati a quanto?
Questo infatti lo stavo cercando, ma perché mi aspettavo la domanda.
Lo so,
Adesso te lo dico.
No, perché ti vedevo un attimino preso nella ricerca.
Sì, tua moglie ti caccia adesso quando arriva.
8849 metri, perché poi c'era la diatriba fra l'Everest e il K2. Cavolo, nelle proporzioni mi trovi impreparato. Quindi sono 884.900 centimetri.
Ma scusa, i famosi 8000, no? Scalati dei più grandi.
Esattamente.
Tua moglie ti cazzerà perché non hai saputo dire al volo, no?
Sì, esatto.
Sai come sono le mogli, no?
Cazziano.
La mia di brutto. Dice che la moglie sa boneccare, ma a un certo punto rompe del cazzo.
Esatto. E quindi anche stasera verrò cazziato.
C'è un aneddoto per il motivo per cui è uscito di 86 centimetri, perché si dice che un cinese passava di lì e è caduta una scatoletta di Viagra, quindi
ma questo è una strozzata.
Sì,
confermiamo abbastanza. Anche abbastanza.
Sono le 22:22 per dimostrare che siamo in diretta. E
lo spavento, qualcuno sicuramente si è cagato addosso.
Certo. 22:22, mandiamo un'altra canzone a sto punto.
Mandiamo una canzone, Bombay. Schisce le button. Strucca il button. Lauryn Hill, Everything is Everything. La brava Lauryn Hill.
Lorena
Collina. Allora, chi c'è?
Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi, no, che stanno formando una comunità agricola nelle vicinanze di Città della Pieve,
sì.
No?
Okay.
C'è come alternativa l'inquinamento urbano, cioè bello, non soltanto come scoria,
interessante,
no? C'è però inteso anche come inquinamento morale, cioè capite in che senso? Guarda, sì, che non c'è niente di politica in questo, cioè nel senso che noi siamo completamente al di fuori di certi giochi di potere, capito?
Sì.
Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica. Ma sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se non ti trovi giusto, vabbè.
L'ho detto io di dare l'IBAN.
Sì, eventualmente ci puoi scrivere, d'accordo? Ciao, buona giornata.
Sì, va bene. Ciao. Va bene, questi sono questi ragazzi qua che fanno queste cose, insomma, vanno in giro.
No, valutavamo con Mauro prima che riceviamo troppi messaggi.
Troppi, vi ho
telefonate.
Detto.
Le linee sono intassate.
Piano. Cioè, poi c'è questa che telefona sempre per Mauro.
Bellissimo dell'amore, voglio sentire tutto tuo netto di amore.
Netto di amore.
Dai, che dopo senti mia moglie si incazza.
È di casa. Va bene, diamo un'altra telefonata.
E
questo ogni
tutte le volte.
Tutte le volte chiama qua. Tutti, ma poi,
meno male che non c'è più quello lì che cerca Severino.
Prende la pizza sempre il martedì per questo qua. No?
Scusa, ma non possiamo.
Non so chi siete.
Chi è?
Scusate, disordine.
Non so che cosa volete.
No.
Se cercate un riscatto, sappiate. Che non possiedo denaro.
No. Quello neanche noi.
Però abbiamo l'IBAN abbiamo adesso noi.
Va bene, dai, l'ultima telefonata.
Pronto, parlo con Severino Cicerchi, ha detto lo scoreggione.
Ecco, mancava. No, c'è uno scoreggione, ma non si chiama Severino. Non si chiama Severino.
Va bene. Noi ci piacciono molto le nostre campionature. Facci sentire l'ultima campionatura.
Sono persone pericolose queste. Si devono fermare. Ci vogliono i bumbi.
Quindi
DJ Bombay ce li ha tutte.
Bravo DJ.
Fenomeno, bravo, vedi. Allora, stiamo andando migliorando col DJ, o no?
Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano.
E il terzo pozzetto.
Tutto cosperso. Adesso vero di Gio.
Esso andava, com'era? Come faceva?
Che esso c'ha dentro, esso andava.
Esso andava, bravo. Lui è
da via Lodovica, no? Fino a
Porta Ticinese. Che via Spadari.
Via Farini, tutto uno scoglio.
Poi in via Spadari.
C'è ancora il pesce adesso. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto.
Come grande. Renato Pozzetto, no? Se lui è Ferratizio, io sono Magno Pia, lui su Renato Pozzetto. Tu su Lino Banfi.
Sì, il giorno...
DJ Bombay.
Su Jimmy Fenomeno.
La 1000 euro, ricordiamo.
Sulla 1000 euro.
Sulla 1000 euro, che non possiamo
non
dire.
Possiamo dire, insomma, non possiamo dire, siamo segreti d'ufficio.
Ci saranno le classiche scene, gli uomini che tornano a casa, si accende la luce. Sì, poi si parte la musica alta e sotto si dice
pensa che una volta sono tornato a casa la moglie Mauro, lui dice che adesso mia moglie mi sente, allora sono passato prima io, no? Sua moglie ha detto chi è lì, ho fatto miau miau, poi è passato Mauro, chi è lì, è il gatto di prima perché
che le ho prese e
sembra lo stesso gatto.
Loro fanno quello, lui c'è anche la coppola come handicap, vedete quel fumetto. Sì. Cioè sua moglie con la, come si chiama la moglie, Clara forse, qualcosa del genere, Henrietta, come si chiama? Non mi ricordo. Insomma, sua moglie con
forse Henrietta.
Forse col coso, col manganello.
Non manganello,
no? Come si chiama? No, diciamo, il mattarello.
Il mattarello.
Sapete che te li intendi, te? I mattarelli. Insomma, col mattarello, che lui segue lui con la coppola, le calze, la canottiera che scappa.
Stavo cercando, prendi tempo, che sto cercando come si chiama la moglie, sì, di Handicap.
Handicap, che poi
si
in
chiama
Italia...
Flo,
come la moglie di qualcuno qua in mezzo, ecco,
Flori, meglio conosciuta come Flo.
Come Flo. Handicap in Italia aveva un altro nome però forse, no?
Adesso lo devo cercare.
Quello è il classico fumetto della settimana enigmistica, insomma con le strisce, no? Che ci sono... anche forse su qualche quotidiano.
Sì, secondo me ce la ricordiamo solo noi,
Dici?
No, invece no, era famosa, dai.
Ah no, aspetta, da noi era Handicap, perché in America è Reginald Smith, Reg Smite.
Ah, ok.
Che l'avevano italianizzato per noi, perché probabilmente in quegli anni non saremmo mai riusciti a
dire Reginald Smith.
Reginald Smith.
Vabbè, tutto ciò è bellissimo.
Gigio,
tutto ciò
è bellissimo. Neologismi, no, è tardi?
È tardissimo.
Diciamo martedì prossimo.
Ah, porca miseria, ce li siamo persi.
22:32, direi.
Beh, ce lo puoi dire uno veloce.
Diciamo uno solo?
Uno, due.
So. Camperizzare. Neologismo di quest'anno è camperizzare.
Ah sì, i famosi furgoni camperizzati.
No, è modificare un'auto, un altro mezzo al fine di trasformarlo in
furgoni,
un camper.
Si
però perché è importante questo
camperizzare
termine? Perché è utilizzato dai gamer.
Chi?
Chi?
Dai gamer, i giocatori di videogiochi.
Gamer.
L'ho detto in americano.
Ah, no? Ok, si vede che hai studiato.
Quando il proprio giocatore, il proprio avatar si nasconde e non gioca, non partecipa al gioco. E loro dicono camperizzare.
Ho capito.
Questa è la simpatia dei neologismi, perché vengono utilizzati e rimodificati.
In varie. Un altro.
Io lo ascolterei per tutta la notte.
Sì, pure io. Vai.
Blastare.
Questo l'ho già sentito.
Quando ammazza le blatte.
Bravissimo, infatti, attaccare, deridere con violenza chi ha detto una sciocchezza. Anche questo è utilizzato dai gamer.
Dei gamer?
Sì, quando dicono una sciocchezza, nel senso di attacchiamo lì che ci sono tanti altri giocatori, sì. E allora dicono, ha detto una blastata.
Hai blastato.
Va bene, poi l'ultimo.
L'ultimo, dad.
Che è didattica
a distanza? Didattica a distanza, questa l'hanno inserita perché il neologismo
è 2020,
insomma,
certo.
Rispecchiano un po' l'andamento della società durante l'anno, quindi l'Accademia della Crusca inserisce...
Bombay faceva SAD fino a oggi, sesso a distanza.
Vabbè, fino a oggi, vabbè, lui l'ha messo. Infatti è stato inserito nel 98 questo termine proprio.
Va bene.
Quest'anno, terminiamo qua, poi magari riprendiamo perché ce ne sono tanti i termini di quest'anno, hanno finalmente introdotto domotizzare, che sarebbe rendere la casa
domotica.
Sì, diciamo che interagisce con il wifi, insomma, con i tuoi comandi a distanza. Va bene. Purtroppo anche oggi è finita la puntata.
Abbiamo
sforato leggermente, sono le 22:34 e 57 secondi, 58 secondi, 59 secondi e 35. Siamo gente precisa.
E io devo andare
auguri!
A vedere.
Mi...
Devo andare...
no, sembrava il...
devo andare a vedere il collegio.
Allora ci portiamo in collegio. Mirko, Gigi,
Mauro
e DJ Bombay vi salutano. Tanto la mia cuffia si è incassata da qualche parte. Vi salutano, vi auguriamo una buona serata, una buona settimana. Ci risentiamo martedì prossimo, qualora lo vogliate.
Grande puntatona martedì prossimo.
Scusate il disordine. Sì,
seguite sui social, sì, che sì, ci saranno delle bellissime.
Sì, sì. Ospite Vasco Rossi.
Ligabue.
Un po' di gente.
Paolona.
E fate piano il numero, il numero piano. Che...
linee intasate.
Bravo, perché noi abbiamo una segretaria che si chiama Melissa, che purtroppo non riesce sempre
a struccare il bottone.
Dobbiamo assumere qualcuno, anche se volete venire a lavorare qua, mandate un curriculum che noi
insomma, lo analizziamo.
Tra l'altro noi abbiamo qua Mauro che ha lavorato in psicologia, quindi sicuramente
può tracciare un profilo psicologico,
certo, a caso
esatto.
Va bene, ciao a tutti, ciao.